Control Radio, you are the best. No other radio station can test.
E dai, ci siamo, arrivati in fondo a questa lunghissima campagna elettorale. Tra pochi giorni, tra poche ore oramai si vota e questa è sostanzialmente la penultima puntata dello speciale elettorale che abbiamo principiato quando ancora si andava al mare. C'erano 40 gradi all'ombra, ora ci ritroviamo tutti a non capire come vestirci perché lo scarto delle temperature tra la mattina e mezzogiorno si è fatto molto ampio. Fa decisamente freschetto la mattina, fa più caldo nel dibattito elettorale perché naturalmente siamo i partiti, sono a raschiare il fondo del barile, per usare un termine tecnico, ognuno spara le ultime cartucce. C'è il tema della guerra che insomma è un temone sottotraccia che ovviamente ha a che fare anche con la geopolitica, con la collocazione degli schieramenti in rapporto anche all'Unione Europea, temi molto importanti. Sorelle d'Italia, l'abbiamo intitolata così quest'ultima puntata perché sapete che per la prima volta in Italia una donna potrebbe diventare presidente del Consiglio dei Ministri, no? Stiamo parlando di Giorgia Meloni. Nella seconda parte avremo uno dei colonnelli di Giorgia Meloni, probabilmente l'uomo più vicino a Giorgia Meloni, che è toscano per l'appunto, è cresciuto politicamente oltre che come cittadino a Firenze, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, lo sentiremo nella seconda parte. La prima parte invece avremo Carlo Andrea Poli dell'agenzia Dire, ma Sorelle d'Italia anche perché le donne sono state comunque protagoniste di questa campagna elettorale, in positivo e negativo se vogliamo. In positivo ci sono molti confronti che le vedono protagoniste, prendiamo ad esempio a Firenze lo scontro tra Stefania Saccardi e Ilaria Cucchi, in negativo perché ne discutevamo l'altro giorno con la presidente del Museo Marino Marini, Patrizia Sproni. In realtà poi di diritti delle donne, di pari opportunità si è parlato pochissimo e male. C'è il tema del 194, la chiederemo a Donzelli, però è stata una campagna elettorale anche di grandi personaggi, sentite questo.
Ho vinto, ha capito?
Con lo dito risultato garantito, non muore.
Grande presidente!
Ha capito? Con l'otito risultato garantito, no? Perché noi ci lamentiamo della Toscana, dei paracadutati eccetera. Pensate, questo episodio accade a Termoli in Molise, nella campagna elettorale molisana, che è tutta particolare perché sono tutti, quasi tutti paracadutati da quelle parti, no? Peraltro hanno pochi collegi, quindi i politici locali sono tutti abbastanza incavolati. E l'otito furoreggia, perché l'otito, avete sentito, no? Va a giocare a briscola nei bar, l'otito risultato garantito. Peraltro l'otito aveva esordito nella campagna elettorale del Molise con un'intervista molto bella. Avete presente le polemiche che ci sono state per Ilaria Cucchi, che ha detto ma insomma io ero di destra, ora mi candido al centro-sinistra? Beh, l'otito candidato in Molise alla prima intervista esordisce così: non conosco il Molise però l'Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice. Che è qualcosa insomma di, come dire, non conosco Livorno, mi candido a Pisa perché il mio nonno era pisano. Va bene, vediamo alle cose toscane naturalmente, però prima di tutto il quizzino, direte voi. Certo, c'è il quizzino anche oggi. Mi raccomando, non googolate, le due regole auree del quizzino sono molto semplici: non googolate perché sennò non ci si diverte e nessuno vince nulla, tranne il fatto di vincere il quizzino. Allora, il quesito di oggi è il seguente: con chi e quando comincia la carriera politica di Carlo Calenda? Con chi e quando comincia la carriera politica di Carlo Calenda. Questo è il quizzino per questa mattina. WhatsApp 342 8104 111. Alle 9 e 7 minuti diamo il buongiorno anche a Carlo Andrea Poli all'Agenzia Dire, grazie di essere con noi, ciao, buongiorno.
Buongiorno Domenico e buongiorno agli ascoltatori.
Stai seguendo la campagna elettorale di Lotito e Molise tu o è troppo lontano dai tuoi radar?
Ma butto ogni tanto un occhio su tutte le notizie, quindi magari mi imbatto anche nelle esternazioni di Lotito.
Lotito, risultato garantito. Veniamo alla Toscana. Qual è il personaggio che più ti ha colpito in questa campagna elettorale toscana?
Ma personaggio che più mi ha colpito, insomma, una domanda interessante, perché questa è stata una campagna elettorale piuttosto povera e scialba. Diciamo che forse è proprio questo l'elemento rilevante, l'assenza di grandi colpi di scena o anche di un grande protagonista della campagna, sia qua in Toscana che a livello nazionale.
Tema della campagna che secondo te è stato, tra virgolette, uso un termine tecnico, cannato da tutti, cioè o perché se ne è parlato poco o perché se ne è parlato male?
Diciamo che i grandi temi che potevano essere oggetto di questa campagna elettorale sono stati quasi del tutto ignorati, cioè è assolutamente notevole che dopo due anni di pandemia con le altre emergenze in corso, fra la cosiddetta crisi climatica, la guerra in Ucraina, eccetera, tutta la campagna elettorale sia stata così di piccolo cabotaggio a livello nazionale, insomma, e non solo. È interessante, ad esempio, che non sia stata fatta una grande riflessione su quello che è accaduto negli ultimi due anni con il Covid. È stato un tema piuttosto, lambito senza essere mai al centro, il focus della campagna elettorale di nessun candidato e di nessuno schieramento in particolare. E al tempo stesso anche come è stato affrontato il tema del PNRR, ovvero delle prospettive di sviluppo di questo paese da qui a 5 anni, insomma, possiamo notare che al di là di qualche schermaglia su tra il Partito Democratico da una parte, che ha rivendicato la necessità di proseguire in maniera sicura e senza modifiche, e qualche sortita di Fratelli d'Italia sulla necessità di rivedere e correggere la rotta in alcuni capitoli non si è andati. Questo, insomma, probabilmente è un'occasione sprecata.
Tu che sei molto attento anche alle questioni formali della politica, mi spieghi questa cosa del terzo polo? Perché fondamentalmente si sa che sono due partiti diversi che stanno insieme, eh? È vero che il leader che emerge è molto più Calenda di Renzi, i due simboli sono giustapposti all'interno di un cerchio unico, sotto c'è scritto Calenda, non abbiamo nemmeno un nome comune ma uno slogan comune, eppure figurano non come due partiti ma come raggruppamento, quindi non hanno la soglia dell'8%. È un po' strana come cosa, no? Perché ad esempio tra i piccoli, che ne so, il PC di Rizzo, Ancora Italia, Rivoluzione Civile di Ingroia, si mettono insieme e si chiamano Italia Sovrana Popolare, per intenderci. Azione e Italia Viva continuano a chiamarsi Azione e Italia Viva.
Sì, diciamo che la particolarità di questo schieramento è che appunto per evitare la soglia della coalizione così alta e proibitiva, insomma, evidentemente della legge elettorale, si è arrivati non neppure a quella che un tempo si definiva una fusione a freddo, cioè quando due partiti si mettono insieme senza aver fatto sufficiente chiarezza sulle rispettive identità culturali e programmatiche di partenza, ma appunto a un'aggregazione che poco più che un cartello elettorale. Va detto insomma che Calenda e Renzi in realtà hanno lasciato intendere che dopo le elezioni vorranno fare un partito unico insieme, però appunto
dopo le elezioni
magari un'altra, però magari un'altra delle promesse elettorali non sono destinate a non essere mantenute, insomma.
Va bene, diciamo un altro elemento curioso di questa campagna elettorale così particolare. Lasciamoci con una previsione. Lo so che naturalmente le previsioni sono fatte per essere sbagliate, però l'altro giorno con Marco Bazzichi di Asca News, che naturalmente conosci, la previsione è stata: vince il centrodestra, ma dopo un anno governa il PD perché Lega e Fratelli d'Italia si odiano e quindi non riusciranno a stare insieme per più di 12 mesi.
Non è una previsione così peregrina, diciamo che molto dipenderà anche dalla dimensione del successo che è atteso per il centrodestra. Va detto che nelle ultime due settimane, quando è entrato in vigore il cosiddetto blackout dei sondaggi, c'è anche chi ipotizza come scenario che il centrodestra poi dopo non riesca a ottenere una maggioranza così stabile, almeno al Senato, perché al Sud Italia probabilmente ci sarà una ascesa importante del Movimento 5 Stelle. Magari anche questa è una considerazione da fare, legata a una bolla mediatica, però ecco, questo elemento ci ricorda sempre quanto sia difficile fare previsioni in questo paese, se non altro perché la scienza dei sondaggi è molto imperfetta. Ricordiamo sempre che in Italia non solo i sondaggi preelettorali sono sbagliati, incappano spesso in errori abbastanza importanti fuori dalla forchetta e quindi dal margine anche di errore assicurato, spesso e volentieri abbiamo visto errori marchiani anche nella produzione degli exit poll. Questo insomma è una sorta di tradizione che ci portiamo dietro,
che rende però tutto più avvincente, no? Rende più avvincente perché dobbiamo...
Ci portiamo dietro dal 1992, cioè perché
strano,
se uno e cerca le elezioni politiche di 1992 troverà una vecchia diretta elettorale condotta da Bruno Vespa, a dirlo, sul TG1, con il primo exit poll della storia realizzato in Italia, di Doxa, e vedrà il confronto fra quelle stime
e poi
il risultato effettivo, insomma. Lì già si capiva che sugli exit poll era necessario affinare un po' la tecnica e quindi anche la capacità di produrre un risultato veritiero. Poi le cose sono ulteriormente peggiorate, giusto per non andare troppo in là nel tempo. 5 anni fa anche gli exit poll sottostimarono molto ad esempio il Movimento 5 Stelle e la Lega, che insomma nessuno aveva previsto potesse essere in grado di superare allora Forza Italia e diventare la forza di maggioranza all'interno dello schieramento del centrodestra.
Fino a quando è stato possibile, di fatto molte riflessioni sono state basate proprio sui sondaggi. Grazie a Calandrea Poli,
grazie a te, Domenico,
agenzia Dire, buona giornata, buon lavoro a te, ciao.
Buona giornata, buon lavoro. See you.
Beh, non mi deludete proprio alla penultima tornata del circuito elettorale. Poche le risposte finora al quizzino e devo dire nessuna esatta. E quindi ve lo ripeto, con chi e quando cominciò la carriera politica Carlo Calenda, ok? Con chi e quando? Non googolate ancora per 4-5 minuti, però buttatevi, dai, 342-8104-111. Alle 9:18 diamo il buongiorno e ringraziamo Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Donzelli, lei è scaramantico?
No, perché sono abbastanza razionale, ma nel dubbio non chiedetemi previsioni.
No, nessuna previsione, però volevo ricordare un episodio, perché noi ci siamo conosciuti la prima volta, non so se lei si ricorda, ma era alla metà degli anni 90, una conferenza stampa del FUAN allora, quindi la forza e la destra universitaria, e se lo sarebbe mai immaginato che insomma nel 2022 lei sarebbe stato l'uomo di punta, uno degli uomini di punta di una destra in grado di governare questo paese, anzi favorita nel governo di questo paese?
No, non me lo sarei mai immaginato e non me lo sarei mai immaginato in tutti gli anni che all'università mi sembrava difficile anche poter organizzare un'assemblea senza che questa venisse impedita dai collettivi, quindi non, era l'ultimo dei miei pensieri.
Bei tempi, però no, bei tempi, quando c'era, quando la politica era sentita, era sanguigna, no? No, scherzo, naturalmente, scherzo. Allora, Donzelli, al di là appunto delle questioni personali, ci sono tanti. Sì, della Marcord, esatto. Ci sono tanti temi fondamentali. Io partirei da quello che è accaduto ieri all'ONU ed anche a Mosca. Cioè, c'è uno scenario, non giriamoci intorno, della terza guerra mondiale o futuribile, o qualcuno dice ci siamo già dentro. Lei cosa pensa, Fratelli d'Italia, cosa pensa di questa escalation e cosa dovrebbe fare secondo lei l'Italia?
Siamo preoccupati ovviamente perché il Putin... Questa escalation da parte di Putin è inevitabile, è a nostro parere un segno di debolezza, però pericolosa. Cioè lui era convinto di poter, avevano raccontato, era convinto, non lo so, ma di poter fare una passeggiata, arrivare a Kiev in pochi giorni e rafforzarsi, e invece si sta indebolendo. E quindi gli uomini, quando uomini arroganti di potere sono messi all'angolo, sono pericolosi.
Quindi, ma come se ne esce Donzelli, secondo lei?
Beh, se ne esce da un lato come l'Occidente sta facendo, cioè comunque aiutando l'Ucraina a difendersi, perché viceversa, se invece Putin avesse occupato l'Ucraina con facilità, con una passeggiata come pensava, oggi sarebbe probabilmente già a guardare anche ad altri allargamenti, i rapporti con la Cina si sarebbero saldati ulteriormente e quindi saremmo ancora più in pericolo. Quindi è necessario dare una mano all'Ucraina, che alla fine sta difendendo anche la nostra libertà in questo momento. Quindi proseguire su questa strada, poi certo ben venga qualsiasi opzione, se si apre uno spiraglio per una trattativa di pace ovviamente deve essere perseguito fino in fondo.
Quindi convintamente con l'Europa e con l'Occidente, con la NATO?
Sì, quello certo, guardate, non è una questione ideologica, anche se la destra italiana, Fratelli Italia, ma anche la destra in generale italiana è sempre stata fortemente ancorata all'Occidente, ma qui è proprio una questione di interesse nazionale per noi. L'Italia ha bisogno che sia forte l'Occidente, in cui è ben inserita. Sarebbe per noi pericolosissimo uno spostamento dell'asse verso Cina e Russia, sarebbe economicamente disastroso per l'Italia.
Però una parte delle polemiche che vi ha riguardato, soprattutto all'inizio, l'accusa di essere filo putiniani, nell'ultimo frangente di essere amici di Orban e vicini all'estrema destra, comunque ad esempio Vox in Spagna, e questo...
Guardate, non siamo né filo putiniani, né filo Orban, né filo americani, i figli ce l'hanno i burattini. Noi cioè... difendiamo l'interesse nazionale.
No, volevo farle la domanda. Sì, no,
in questo momento l'interesse nazionale sia quello di avere il più forte possibile la nostra metà campo, banalmente parlando. Quindi utile.
Ma chi contesta il fatto che appoggiando Orban e Vox voi vi ponete fuori dai valori dell'Europa? Come rispondete? No, diciamo, riprendendo le critiche di chi ritiene che appoggiando Orban e Vox, tra gli altri, voi vi ponete fuori dagli ideali dell'Europa e quindi tendenzialmente fuori dall'Europa, cosa rispondete?
Che non è che gli ideali dell'Europa li sceglie qualche burocrate di Bruxelles o qualche governo di centrosinistra. L'ideale dell'Europa è un'Europa che stia insieme, a prescindere dalle idee momentanee di chi governa le varie nazioni. Vox è comunque una forza democratica in Spagna che partecipa regolarmente alle elezioni e che prende i suoi consensi. È buffo perché in Spagna accusano Vox di essere amica dei pericolosi di Fratelli d'Italia, in Italia accusano Fratelli d'Italia di essere amica dei pericolosi di Vox. Io credo che si debba rimettere i piedi per terra e essere molto consapevoli che in questa fase difficile in Europa abbiamo bisogno di tutti, e il gioco è espellere nazioni dall'Europa, come stanno facendo con Orban l'Ungheria e hanno provato a fare, e magari riprovano fra qualche giorno con la Polonia. È irresponsabile. Noi dobbiamo cercare di attrarre nazioni nella sfera dell'influenza della libertà e dell'Occidente, non espellere nazioni in realtà politiche, perché altrimenti si fa il gioco solo di Putin e della Russia.
Però naturalmente deve essere qualcosa che viene promosso da entrambi i fronti, no? L'Europa rinfaccia ad Orban di essere debole proprio sul piano dei diritti, ad esempio sull'indipendenza della magistratura, sulla laicità dello Stato ed altri ancora.
Questo sull'indipendenza del ruolo della magistratura e della politica, credo che in Italia si possa dare poche lezioni agli altri, perché i rapporti tra magistratura e politica in Italia, abbiamo visto da Palamara in poi come anche in Italia, ci sarebbe da lavorarci seriamente, e non si possono essere quelli che danno le pagelle. Guardate che l'Ungheria, quando alle Nazioni Unite si è votato per decidere se Zelensky doveva parlare o no, e la Russia non voleva, l'Ungheria ha votato, l'Ungheria e la Polonia hanno votato con l'Europa e contro Putin, contro la Russia, in difesa di Zelensky. Quindi Orban ha detto chiaramente da quale parte vuole stare. Certo, non è un progressista e non è un socialista, ha delle idee diverse su alcuni temi come la famiglia, diverse dai radicali e da Emma Bonino, ma questo non vuol dire che perché abbia meno dignità una nazione che liberamente vota un governo che ha delle idee diverse da quelle che hanno altri, che può essere meno europea. L'Europa non può essere un circolo ad escludere, deve essere una realtà politica che contagia con i propri valori gli altri, non che allontana appena qualcuno dissente dalla maggioranza di turno a Bruxelles.
Un altro tallone di Achille, mettiamolo così, in questa campagna elettorale, per quanto vi riguarda, la questione femminile, no? Cioè voi avete il paradosso, dove l'unica leader femminile, la prima candidata seria alla presidenza del Consiglio, donna in Italia, però vi viene rinfacciato di voler riportare la donna ai fornelli, qualcuno ha detto, comunque ad una visione d'antan della donna che la priva di una serie di diritti a partire da quello dell'aborto.
Tutte fregnacce. Ovviamente esattamente questo non è un paradosso. Le femministe di sinistra che piacciono tanto al PD e altri personaggi ben noti sono entrate in difficoltà seria perché avevano raccontato che le donne avevano degli spazi, della visibilità e della credibilità sulla sinistra, quando poi a destra, senza quota rosa, senza che ci fosse un uomo che la promuovesse, senza avere alle spalle storie imbarazzanti per cui diceva è arrivata lì perché ha avuto storie di amore con questo o con quell'altro, una donna libera, forte, emancipata, si prende i suoi spazi, guida quella che era stata iscritta come realtà di maschilisti chiusi al sesso femminile, è entrata in tilt tutto il racconto che la sinistra aveva fatto per decenni.
Allora, però nel merito, Donzelli della 194, che facciamo?
Finiamo, scusatemi, ha iniziato a dover raccontare, tanto mi prendo, sono abbastanza
veloce.
Ha iniziato a dover raccontare che non era tanto donna la Meloni, e quindi abbiamo visto Letta che spiegava alla Meloni come doveva essere donna. Siamo alla follia. La 194 è stata chiarissima. La 194 noi non la vogliamo toccare, né modificare, né eliminare. La vogliamo applicare tutta. Il che non vuol dire, non si dava nessun diritto alle donne che vogliono abortire. Vogliamo dare una mano e tendere una mano alle donne che si presentano.
Però questa insistenza sulla famiglia tradizionale qualche dubbio lo pone, o no?
Guardi, non abbiamo mai insistito anche lì, perché non è che la destra può essere quello che racconta la sinistra. Noi insistiamo sulla famiglia naturale, che è diversa dalla famiglia tradizionale. E non ci insistiamo perché siamo dei retrogradi, ci insistiamo perché è garantita la nostra Costituzione, che è il pilastro della nostra società, per la Costituzione italiana. Quindi non è che la Costituzione si può pensare che valga, piaccia tanto solo sulle norme transitorie, quando vogliono decidere che non si sa per quale criterio noi siamo eredi del fascismo e quindi non dovremmo andare a governare, perché la Costituzione e le norme transitorie vieta ovviamente la ricostituzione del partito fascista, però poi la Costituzione non va più bene quando dice che la società italiana si basa sulla famiglia naturale. La Costituzione va applicata tutta, soprattutto i principi fondamentali.
Ma voi volete levare i diritti alle coppie omosessuali, allora?
No, assolutamente no. Noi vogliamo...
famiglia naturale.
Deboli. vogliamo difendere i diritti dei più deboli, e il più debole nel caso specifico per noi, fra una coppia di omosessuali che desidera comprensibilmente adottare un bambino e il bambino che deve essere adottato, secondo noi il più debole è il bambino, e quindi lo Stato deve mettersi a tutela del
bambino. Ma è meglio lasciarli un orfanotrofio allora?
Guardi, allora vale lo stesso anche per la povertà, per la ricchezza, cioè una famiglia che chiede di adottare un bambino, se non ha un reddito stabile non gli viene dato, eppure nessuno dice che siamo uno Stato poverofobo perché i poveri non fanno adottare i bambini, quindi banalmente si cerca di dare il meglio.
Le passo la battuta ma non mi ha convinto, le faccio un'ultima domanda, vabbè che non ha convinto me, poi conta poco, Donzelli deve convincere gli elettori, ci mancherebbe.
No, ma io seguiamo, mi piace confrontarmi anche quando non
assolutamente convinto. Questo glielo do di merito da sempre. Un'ultima domanda sulla questione del caro bollette, caro vita, cosa volete fare concretamente? Abbiamo un minuto.
Intanto ci sono cose immediate che possono essere fatte, anche senza aspettare la risposta dell'Europa sul tetto al prezzo del gas che è necessario. Nel frattempo intanto si può disallineare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas. In poche parole, la bolletta energetica che arriva a ogni cittadino è basata sul prezzo del gas, ma in realtà quell'energia non arriva solo dal gas, arriva anche da fonti energetiche che costano molto meno. Quindi la prima truffa è fatta in Italia da ARERA, e quindi si può rimodificare il costo delle bollette energetiche, costa pochissimo allo Stato e già viene abbattuta la bolletta in modo pesante, qualcuno dice oltre il 20%. Dopodiché lo Stato deve smettere di guadagnare su queste bollette. Tra IVA e quelli che sono i guadagni dalla partecipazione statale nelle società energetiche, perché sono quasi tutte a partecipazione pubblica, lo Stato sta guadagnando su questo aumento delle bollette. Facciamo smettere lo Stato di guadagnare e di ingrassarsi e vedrete che i cittadini avranno più soldi in bolletta. Quali sono gli investimenti a lungo termine per differenziare l'energia? Tutte cose
ci dobbiamo fermare qui, Donzelli, ma è stato molto chiaro. Grazie davvero, in bocca al lupo, comunque vada. Buona giornata a lei e buon lavoro.
Il lupo, crepi il lupo a seconda come preferite. Buona giornata e saluti a tutti.
Buon lavoro, buon lavoro. E allora, mi avete proprio sul quizzino, mi avete deluso. Dai, nessuno ha indovinato, è incredibile. Posso citare la persona che ci è andata più lontano di tutti, ovvero Marta, che ha detto il Partito Comunista. No, perché Carlo Calenda ha cominciato la sua carriera politica con l'Associazione Italia Futura, fondata da Luca Cordero di Montezemolo, Popolare Network, e poi non c'è Palumbo, ci risono io, per vostra grande sfortuna, con Architects and City, per parlare di casa.